Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda. Come sapete, questo è l'angolo dedicato dalla radio a parlare settimanalmente di libri. Vi porgo un cordiale ben ritrovati e colgo l'occasione. Quest'anno mi sono ripromesso di essere preciso in questi adempimenti, diciamo, un po' tecnici. Vi ricordo i nostri contatti. Voi potete ascoltare le puntate che sono state già trasmesse grazie al nostro podcast andando sull'indirizzo www.radiocalaritana.it e poi trovate facilmente l'indicazione del podcast. Vi ricordo anche che potete seguire le puntate anche al mio blog www.robertosedda.it, dove io commento man mano le puntate man mano che sono pubblicate. Bene, la settimana scorsa vi ho raccontato che questa stagione intendo, almeno per un po', parlare di testi teatrali, cioè di libri che riportano il copione e il testo di tragedie, commedie, opere teatrali di vario genere lungo i secoli. Seguiremo un andamento cronologico. In fondo, i testi teatrali più antichi che noi conosciamo, almeno quelli compiuti, perfetti, sono quelli elaborati nella grande cultura greca, e perciò in questa puntata e anche nella prossima parleremo di tragedia greca. Si tratta di testi probabilmente da noi molto esplorati a scuola, che però cercheremo di affrontare in una maniera che sia un po' meno, forse anche paludata. Cercherò di darvi dei consigli di lettura, dei modi di affrontare la lettura che in qualche modo spolverino quella patina di grigiore che qualche volta si purtroppo deposita sulla conoscenza elaborata in ambito scolastico, per un maggiore godimento di una lettura diretta. Non so se vi ricordate, due anni fa, quando abbiamo parlato dei Promessi Sposi, vi avevo detto che secondo me era un testo da leggere come se uno leggesse un romanzo di Dumas, perché in fondo è ambientato nello stesso periodo dei Tre Moschettieri, Capelli piumati, palandrane, duelli con la spada e così via. Un modo di leggere i Promessi Sposi a cui non siamo forse abituati. Ecco, cercherò, quando adesso parliamo di tragedia greca e poi man mano anche per le prossime puntate, di suggerire altre impostazioni mentali con cui mettersi di fronte ai testi che man mano affronteremo. Intanto facciamo la prima avvertenza, ecco, allora, proprio sulla linea di questo stile di pensiero. Quando noi leggiamo la tragedia greca, io ne ho riletto adesso alcune per averle fresche nel parlare, e la prima riflessione che ho fatto è che si tratta di testi che noi dobbiamo leggere in qualche modo come testi del teatro contemporaneo. Cosa intendo dire? Non che nella loro struttura non siano molto fortemente individuati come testi antichi, antichissimi, ma dobbiamo anche renderci conto che da un punto di vista puramente teatrale si tratta di testi che in fondo si muovono sulla stessa frequenza di riflessione di quelle di un autore teatrale contemporaneo. Per esempio, sono testi in cui c'è spesso l'effetto speciale, intendo dire il famoso deus ex machina, un'espressione che è rimasta nella lingua italiana anche corrente. Che cos'era il deus ex machina? Era il fatto che alcune volte la tragedia veniva risolta da un intervento straordinario di un dio, il deus, che rivelava una verità nascosta, che sottraeva un colpevole alla punizione, salvava, puniva, condannava, e che giungeva dall'alto, ex machina, cioè tramite dei macchinari teatrali che lo facevano per il pubblico apparentemente volare. Un effetto speciale. Ecco, la tragedia greca, che noi leggiamo come un testo forse molto rigido, immobile, era invece un testo dinamico nel suo rapporto col pubblico, che mirava all'effettaccio, al colpo a sorpresa e a cose di questo genere. Era una anche un tipo di teatro in cui gli autori competevano, innovavano e si copiavano a vicenda le innovazioni. Sofocle aggiunge un attore in più, un modo diverso di organizzare la rappresentazione, e subito Eschilo, che era un autore precedente, forse affermato, immediatamente lo copia, anche lui prende quei modi di costruire la narrazione che l'autore più giovane, più innovativo, aveva introdotto e che avevano incontrato il favore del pubblico. Questa è una prima avvertenza di lettura, la modernità del testo. In realtà il testo è moderno anche per altri motivi, ma lo vedremo meglio dopo una pausa musicale. Ho scelto un brano degli Script, un gruppo di un certo tempo fa, che si intitola We Cry, vuol dire in inglese piangiamo, noi piangiamo. Ecco, alla tragedia si piange molto, ma questo lo vedremo tra un attimo. We Cry. Together we cry.
Was a poor girl living in a rich world. Named her baby Hope when she was just 14. She was hoping for a better world for this little girl. But the apple doesn't fall too far from the tree. When she gets that call, Hope's too far gone. Her baby's on the way with nothing left inside. Together we cry. What about the John Wayne? Could have gone the whole way. Lighting up the stage, trying to get a deal. Now he's lighting up the wrong way. Something for the pain. Man, you wanna see this kid? He was so fucking unreal. When he gets that call, he's too far gone. Can't get it together to sing one song. They won't hear tonight the words of a lullaby. Politician, she'd been dreaming about it since she was a girl. She thought that she'd be the one who could change the world. Always trying to pave the way for women in a man's world. Life happened, house, kids, two cars. Husband hits the jar, checks that don't go very far now. Now she ain't making changes, she keeps her mind on her wages. The only rattling cages are together we cry. Sack gonna flood the ocean. We're all in tears for a world that's broken. Together we cry. Fly. At some point, every rose has to die. It's hard to let your children go, leave home, where they go, who knows. Getting drunk, getting stoned, all alone. Teach a man to fish and feed him never lie. You show your kids the truth, hope they never lie. Instead of reading in a letter that they got to something better. Bet you're sorry now, I won't be coming home tonight. I'm sick of looking for those heroes in the sky to teach us how to fly. Together we cry, together we cry.
Cari ascoltatori, ben ritrovati ancora sulle nostre frequenze. Parlavamo in questo spazio settimanale in Radio Calaritana di tragedia greca. Vi invitavo a lettura della tragedia, consapevoli che si tratta di un testo che nella sua volontà di coinvolgere, stupire e attrarre il pubblico usava strumenti che noi tuttora conosciamo. Vi dicevo, persino l'effetto speciale. In realtà è un testo che dobbiamo anche comprendere, era collocato molto esattamente in un contesto sociale ben definito. Noi parliamo di tragedia greca, ma dovremmo per certi aspetti parlare più esattamente di tragedia ateniese. Cioè la tragedia è un tipo di rappresentazione teatrale che si codifica, possiamo dire anche viene inventato, oppure comunque viene reso definitivo ad Atene nel V secolo avanti Cristo, perciò in un periodo molto ben determinato, in una città che non era grandissima, perciò tra un numero di abitanti e di spettatori relativamente limitato. e che ha una collocazione ben precisa in una festa. Cioè, ci sono delle feste religiose ad Atene durante le quali vengono fatte delle gare teatrali. Noi sappiamo che per i greci un modo normale di onorare gli dei, di celebrare e caratterizzare la festa religiosa era quella di avere delle gare in cui le persone competevano quasi a offrire la loro abilità in omaggio agli dei, in onore degli dei. Sappiamo bene che le Olimpiadi, per esempio, erano una festa religiosa in cui gli atleti gareggiavano in onore degli dei. Ecco, possiamo pensare che in un certo senso la rappresentazione delle tragedie fosse una sorta di Olimpiade del teatro, la possiamo pensare così, in cui il pubblico andava anche prima di tutto per ammirare la perizia con cui i vari autori si sfidavano reciprocamente. Alla fine uno dei tre che presentavano le tragedie vinceva il premio. In realtà noi sappiamo che normalmente vincevano sempre gli stessi, cioè per 20 anni ha vinto Eschilo, poi ha vinto Sofocle, poi ha vinto Euripide. Poveretti, quelli che concorrevano per le altre posizioni erano probabilmente quasi sempre battuti, no? Però questa dimensione di gara è una dimensione vera e anche molto, molto sentita, ovviamente. E perciò la tragedia, collocata in questo contesto religioso, non era un testo puramente di intrattenimento. Certo, noi possiamo pensare anche a certe nostre feste patronali, in cui a un certo punto c'è classicamente un momento di intrattenimento teatrale, ma ciò che contava era forse più il ritrovarsi insieme in una dimensione educativa. Il mito greco era un mito che non aveva semplicemente una funzione di essere raccontato per intrattenere, per affascinare, per passare le serate attorno al fuoco, ma era raccontato per illustrare quali erano gli ideali di vita, la saggezza, l'identità culturale del popolo. Quando noi spesso non ci rendiamo, nella lettura scolastica non ci rendiamo conto che l'Iliade e l'Odissea erano testi formativi, che non venivano studiati soltanto perché erano belli, ma venivano studiati, conosciuti e imparati perché erano maestri di vita. Allo stesso modo la rappresentazione teatrale svolge la stessa funzione, illustra i destini degli dei, i destini degli uomini, le grandi questioni vitali, ciò che è giusto fare, ciò che succede quando non si fa la giustizia. Sapete bene che Aristotele parla a questo proposito di catarsi, cioè di una capacità della tragedia di purificare. Di fronte alla drammaticità degli eventi, la gente piange, si dispera, e questo genera un sentimento di purificazione positivo. In realtà la catarsi anche consiste nel mettere in scena le bassezze dell'animo umano, consentendo alle persone di distanziarsene e perciò di liberarsi in un certo senso collettivamente del peccato. Ma dobbiamo anche capire che tutto questo è possibile perché lo spettatore partecipa alla tragedia non in quanto individuo, ma all'interno di una comunità che si è tutta radunata per fare collettivamente lo stesso rito di purificazione. In questo senso la tragedia è perciò un testo che noi dovremmo leggere col massimo del rispetto e anche con un atteggiamento anche noi, diciamo, educativo, cioè capire che cosa ci dice non soltanto dal punto di vista degli avvenimenti che accadono, ma piuttosto dal punto di vista di ciò che ci dice sulla natura umana profonda. Avrei altre cose a dirvi, ma le rimando alla prossima puntata, in cui noi affronteremo direttamente un testo che, vi preavviso, è la Medea di Euripide, un testo famosissimo. Vi lascio invece con due consigli di lettura, se volete cominciare a mettere le mani nella tragedia greca. Esistono moltissime edizioni, si trovano anche sulla rete gratuitamente dei testi. Io vi segnalo un mammut della Newton Compton che si intitola I tragici greci e che contiene moltissime opere a un costo molto limitato, oppure I tragici greci dell'Einaudi, che presenta meno opere insieme, sempre a un costo abbastanza contenuto, ma un ottimo apparato critico. Potete scegliere tra questi due se volete, se la nostra trasmissione vi sta stimolando all'idea di dire: ma proviamo a riprendere in mano queste cose di cui abbiamo studiato tanto tempo fa o di cui abbiamo sempre sentito parlare. Io vi ricordo anche che Oggi parliamo di libri va in onda il giovedì alle 19.10, in replica la mattina del venerdì alle 8.30. Vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto. La settimana prossima approfondiremo ancora questo argomento che oggi abbiamo forse appena scalfito. Grazie dell'ascolto e da Roberto Seda l'augurio in questa settimana, come al solito, di fare ottime letture.